Signore e signori, buonasera. Va ora in onda Mercury Comics. Buon ascolto.
Check it out. Eccoci a Mercury Comics e adesso togliamo dalla naftalina l'ospite che è rimasto qui, bravo e silente.
Buono e silenzioso, allora, soprattutto.
Io ci terrei a presentare, visto che abbiamo chiuso con Gigro Bodacciaio dall'altra parte, cercherei di presentarlo un po' come avrebbe fatto lo Zingaro nel film.
Ma io ancora non ho visto.
Hai intenzione di cantare?
Ma io solo una cosa voglio sapere, ma tu chi cazzo sei?
Che bei personaggi sono. Allora, e qui Odd, prego.
Ciao a tutti.
Allora, Odd in realtà, voi non lo sapete, ma l'abbiamo già intervistato, solo che siccome i nostri tempi sono biblici, l'intervista non l'abbiamo ancora montata, e quindi adesso lo sentite la sua viva voce in diretta, tra un po' lo sentirete anche in differita. Quindi, siccome in differita lo sentirete parlare di Io sono Chiavi, che è l'ultimo volume di cui, cioè, il volume che ho pubblicato con Shock Dom.
Posso dire una cosa? Cioè, la tua spiegazione sembra un prequel di Star Wars.
Vero? Lo so, sono molto modalità Star Wars, in una galassia lontana, lontana. E oggi parleremo anche di questo, ma soprattutto di tutto ciò che ci gira intorno.
Ok.
Allora, partiamo e non abbiamo fatto nessun sommario, perché oggi si va a braccio.
Bene. No, se vuoi te lo metto il sommario.
No,
però,
non no, c'è.
Non lo vuoi. Bene.
Io che lo capisco anche solo con uno sguardo, non c'è.
Ali mortacci tua! Sono ancora in fase
zingarato ormai.
Zingarato. Allora, dunque, Io sono Chiavica è il volume che appunto è pubblicato con Shock Dom, nel quale, nella quarta di copertina, diciamo che ti ricordi che effettivamente intitolare un volume Io sono Chiavica
è pericoloso.
È pericoloso, quando poi ti chiederanno, ma hai scritto un libro, come si intitola?
Esatto.
E sì, qui si racconta in questo volume le tue disavventure, diciamo, sì, in buona misura. Ma in realtà, sul tuo sito, cioè sul tuo profilo Facebook, tu hai tanti tipologie differenti di fumetti. Tanto che io, l'ultima volta che ti ho visto, ho detto, ma perché non facciamo qualcosa anche con Geek, che comunque è un
sì, quello è un progetto che ho un po' lasciato indietro, perché diciamo che stavo andando un po' troppo nello specifico, soprattutto quando ho cominciato con il filone parliamo di game design. Lì ho capito che stavo andando a rivolgermi
nicchia,
alla nicchia di una nicchia, cioè quelli che giocano da tavolo, non solo, quelli interessati al design dei giochi da tavolo. Lasciamo perdere. Però mi piacerebbe ritornarci.
Ah, anche secondo me è interessante. E poi?
E poi niente, tanta roba, quello in effetti è un po' il mio problema, nel senso vorrei fare un
spazi,
sacco di cose e faccio fatica a decidere su quale cavallo dovrei puntare, nel senso comunque non sono particolarmente veloce e quindi ogni cosa che decido di fare devo essere proprio convinto. Per sì, esempio, adesso sto facendo una storia lunghissima per me, nel senso, tra una trentina di pagine.
Ah.
E insomma, se poi arrivi alla 15 e ti sei rotto le scatole, è un problema.
Sì, è un problema.
E quindi
la stai facendo tutta da solo, quindi sia sceneggiatura che disegno.
Sì, sì, esatto, scrivo e disegno.
Tra l'altro, sentite che tensione che c'è con questa musica.
Questa basetta, sì,
anzi, se tu riesci ad accompagnare
con qualche aneddoto drammatico.
No, sì, no, con un tono un po' costipato.
Ah, okay.
30 tavole, ma mica cazzo.
Da trailer.
Così.
Qualcuno uccida lo zingaro.
Ma i mortacci tu.
Tra l'altro ho avuto il piacere di incontrare per caso Mainetti a un party che c'è stato dopo la premiazione al Napoli Comic Con.
Eh?
E ero lì che mi facevo i fatti miei, chiacchieravo e mi ci sono trovato di fianco per caso, e mentre ci parlavo ho realizzato, ma questo è Mainetti. L'ho ringraziato perché avevo fatto una vignettina di omaggio al film che mi è molto piaciuto, e sia lui che Santa Maria me l'avevano poi ritwittata. Ah. E quindi mi ha fatto sì, infatti.
Vabbè, ma tu sei in realtà parecchio ritwittato, pur essendo ancora un po', cioè vabbè, adesso c'è il volume eccetera, però sei ancora un pochino in quella fascia di autori web un po' underground che però stanno spingendo. Io ho visto tempo fa una condivisione di Roberto Recchioni su un post che avevi fatto in cui c'era anche Asso, c'era Zero, sì, Calcare, esatto, ma inquadrato solo i piedi perché era gigantesco. E quindi insomma è stata, sì, cioè tu in realtà piaci al giro.
Quella è la storia che ho deciso di mettere come introduzione al volume, perché diciamo che parla proprio di cosa vuol dire cercare di mettersi a fare webcomic vedendo tutti questi altri grossi nomi e quindi certo, rapportandosi a loro. E siccome facevo anche una parodia del personaggio di Recchioni, lui mi aveva condiviso a sorpresa, io non me lo aspettavo. E ovviamente è stato molto, molto bello.
Però un autore di webcomic torinese, senza essere romano, come fa a sopravvivere?
E infatti quello è abbastanza drammatico.
Senza neanche il romanesco, perché comunque, come dire, sta iniziando ad aiutare un po', no?
Esatto, esatto. È una mancanza che sento molto, perché secondo me il romano c'ha proprio, come dire, quella propensione, quella capacità, quel linguaggio apposta adatto all'insulto scherzoso che io non mi trovo in difficoltà. Infatti delle volte mi viene, forse leggo troppo altra roba, mi viene di scrivere delle cose romanesi, poi no, realizzo che sono piemontese, allora torno
noi
indietro.
Noi abbiamo questo humor piemontese.
Esatto, esatto. Che non,
ma un che capiscono in quanto.
Un boia Faust, esatto, ogni tanto.
Ingiustamente spende, no? Sottovalutato.
Sì, un po' alla Bruno Gambarotta.
Ecco, alla Macar,
no. Alla Littizzetta.
No, appunto, perché le strade sono due. O c'hai Bruno Gambarotta, no? Che è il piemontese tradizionale. Oppure c'è
Lucianona
quando fa minchia Sabri,
infatti,
che fa l'accento tipo Samuel dei Subsonica e Boost, cioè, allora ragazzi, stasera minchia Tony alla fine, e quindi siamo così. Non devo sbattermi, dici.
No, non devi sbattere.
Non aiuta.
Quella manina la puoi.
E anche se non urli mi fa un piacere, che stai mandando, pensavo, in clip tutto quanto.
Pensavo mi avessi già abbassato il microfono.
Solo che non so più cos'altro abbassare su quel microfono. Più che su, cioè, il passo dopo è spegnerlo. Quindi.
E noi per evitare questa cosa ci sentiamo una canzone.
A caso?
Certo.
Sì. Non. Ah sì, sì, ce l'avevo già pronta.
Vedi. Morto qualcuno?
No, di questi no.
No, strano. No,
non mi pare.
My bed's on fire. Don't touch me, I'm adesso facciamo la prova a vedere se riusciamo ad andare in diretta con un ospite al telefono che dovrebbe sentirci e noi dovremmo sentire lui.
Sergio, ci senti?
No.
Sergio, ci senti?
È un ottimo sistema.
Sergio?
Cicu, cicu, cicu.
Ti chiedo solo di parlare perché stiamo cercando di collegarti e non ti sentiamo altrimenti. Ok? Adesso attacco il cellulare.
Ciao Sergio. Noi la stiamo facendo, direi.
Io sento invece in tutto il piano, ma lo sento. Alzalo un po'. No, alza l'aux.
Bellissima questa cosa sperimentale, dovremmo farlo tutte le volte.
Sergio, ci senti?
Cioè, lui.
Lui sta parlando,
io lo sento bassissimo.
Senti i cani quando parlo? Io non sento nulla.
Io sento.
Bene. Giove, capisco. Ci siamo spostati oltre la stazione spaziale adesso.
Basso, siamo... basso, basso. E...
siamo...
però lui credo che ci senta perché. Però... vabbè, proviamo con un viva voce a questo punto. Va bene, proviamo con un viva voce e lo mettiamo in onda. Allora, aspetta che lo mandi viva voce. Sergio, mi senti?
Ok, abbiamo un vago viva voce che dovrebbe funzionare. Si sente? Ok, troppo poco?
Sì, per me va bene.
Fantastico.
Oh, finalmente.
Così funziona.
Finalmente. Allora, in questo momento un po' precario in cui io sto battendo il cellulare sul microfono, però insomma siamo riusciti a metterci in contatto con Sergio Elgozzino che è uscito da poco con un volume, io l'ho letto, dico, è super fichissimo, si chiama Storia di un'attesa. E parla di tutto quello che concerne l'attendere, aspettare qualcosa, incrociando tre storie che accadono a Palermo. Sergio?
Ecco, e infatti sono a Roma in questo momento, chiaramente.
Perfetto.
Allora, raccontaci un po' tu qualche cosa su come è stata la creazione di questo volume e come sta andando adesso, poi anch'io ho qualche curiosità dopo la lettura che mi è piaciuta veramente tanto.
Ok, il libro in realtà è in libreria da molto poco perché da neanche un mese, è uscito credo 3 settimane fa ed è insomma il frutto della mia voglia di mettere insieme tutta una serie di cose che no, da una parte... fare un libro comunque con e su Palermo, dall'altro fare approfondire uno stato emozionale che poi in questo caso è l'attesa, che poi alla fine è quello che faccio sempre, cercare di raccontare più che trame roboanti, mi piace di più concentrarmi su personaggi, su persone, sui loro sentimenti e sulle loro emozioni. E di contro poi la terza voglia era quella di fare un libro, chiamiamolo così, indipendente, perché fino al libro precedente ho sempre fatto delle cose che sembravano, non che lo erano, ma sembravano riferirsi, diciamo così, a un pubblico specifico, perché quello sui Beatles sembrava una cosa sui Beatles, però invece era la storia di un tizio che si trovava a suonare con loro per 10 giorni, Memoria 8-bit, sembrava rivolto solo a chi ha una voglia di vintage e di ricordi anni 80 e così via. Quindi qui volevo fare una cosa che non sembrasse rivolta a nessuno in particolare.
Ok, perché hai scelto di raccontare tre personaggi che stanno in una scansione temporale molto diversa, cioè in tre periodi diversi di Palermo
e poi tre periodi veramente diversi di Palermo, e questi personaggi per raccontare anche insomma quello che è successo alla città.
Sì, a me interessava fare intanto un minimo di proiezione che andasse da un'epoca molto lontana a un'epoca poi anche più vicina come quella degli anni 90, che in realtà per quello che io racconto nel libro sembra comunque lontanissima lo stesso, perché è ancora un'epoca pre-internet e pre-cellulare, quindi mi piaceva l'idea che una storia dell'Ottocento sembrasse lontanissima, ma che anche quella degli anni 90 in realtà sembra ormai arcaica.
Ok, ho una piccola curiosità, perché poi appunto in realtà i tre personaggi principali, mi piace l'idea di insomma descriverli un po', sono un conte che decide di intraprendere un viaggio in Terra Santa, un giovane appassionato di scacchi, e poi credo il terzo un po' sei tu o no?
Il terzo in parte sono io, sì, è partito da uno spunto autobiografico. Però anche in questo caso, avendo fatto già un libro precedentemente che era quasi esclusivamente autobiografico, allora non volevo spingere sempre su quel tasto là. Quindi poi ho cambiato un po' la cosa e alla fine per me quello non sono più tanto io, ecco. Cioè sono un po' io, però sono un po' io pure allora il ragazzo di scacchi in realtà, e anche il conte in realtà sono un po' io. Solo che... ho cercato di essere il meno autobiografico possibile, quello lo sembra di più perché sono effettivamente cose che ho vissuto io personalmente.
Tra i vari episodi di queste tre trame che si intrecciano e poi vanno a collidere, ci sono tanti piccoli esempi, tante come se fossero delle storie brevi, tutte disegnate con stili molto diversi, dalla graphic novel italiana un po' ricercata e modaiola a il Gonagai degli anni 70, eccetera. Perché hai voluto inserire questi frammenti e come hai deciso di scegliere una tecnica piuttosto che un'altra?
Allora, io volevo fare questo collage tutto legato al tema, chiaramente, che era l'attesa, dove per me era anche l'attesa del lettore verso la fine del volume, perché le tre storie dei tre personaggi, essendo intrecciate, tutto si scopre alla fine cosa li lega. Oltre che il tema e la città, ci sono anche altre cose che si scoprono alla fine. E a quel punto volevo fare un discorso più ampio, però senza andare a esagerare, proprio sul tema principale. Quindi mi ero fatto una lista di vari tipi di attese che avrei voluto o potuto sfruttare, e quelle che mi stimolavano di più sono diventati questi piccoli intermezzi che ho volutamente fatto diversi, proprio per essere degli intermezzi evidenti, cioè per essere quindi dei passaggi narrativi tra una cosa e l'altra senza confondersi con la trama principale, quindi legati al tema però è ben testanti. Quello sono in realtà tutti contemporanei, a parte la cosa di Gonagai, che è evidentemente ambientata negli anni 70. E mi piaceva proprio lasciarmi trascinare dall'intermezzo in sé per come disegnarlo, quindi non sceglievo prima come lo volevo fare, era a seconda di quello che dovevo raccontare, mi veniva di farlo in un modo.
È un libro assolutamente palermitanto, direi, c'è veramente tanto Palermo. Qual è stato il lato che ti è piaciuto di più descrivere, raccontare con i disegni, con la storia? Tra tutti quanti?
Allora, io ho un grande amore per il periodo del Conte, che è il fatidico appunto 800, anche il 700, l'ho studiato tanto proprio come passione personale. Alla fine però la parte più corposa di tutto il libro è sicuramente quella degli anni 30. Dove ho fatto un tipo di ricerca approfondita anche per un determinato contesto culturale e in generale lo spunto di partenza per quella parte di storia, quella della partita a scacchi per corrispondenza, è quello che poi mi ha fatto
Ma tu ce l'hai quella scacchiera?
Sì, quella scacchiera è a casa di mia madre. È stata fatta da mio padre, e quindi anche quello ha un senso poi per me, per il fatto che è stata fatta in maniera artigianale. E quindi sì, quello diciamo è il periodo che mi è piaciuto di più e che avrei voluto anche raccontare oltre.
Allora, io ti ringrazio perché ti abbiamo beccato stasera proprio un po' al volo, all'improvviso, però io ci tenevo a raccontare, insomma, a presentare ai nostri ascoltatori il tuo libro, proprio perché al Salone mi è piaciuto veramente tanto, quindi mi sembrava ci fosse veramente una bella storia da poter raccontare dietro e era bello sentire la tua voce in diretta. C'è un episodio molto divertente che coinvolge un gruppo musicale in particolare che vorrei che tu accennassi per salutarti prima della chiusura dell'intervista. Quindi che gruppo abbiamo all'interno di questa storia?
Allora, io siccome poi devo mettere sempre roba di musica in un modo o nell'altro, è un altro dei miei tormentoni narrativi, essendoci questo ragazzino che abita negli anni 90, che vive negli anni 90 con Walkman e la cassettina, che in realtà era quello che insomma facevamo un po' tutti, lui ti ascolta, è una cosa che io facevo spesso, cioè di cronometrare i tragitti in base alle canzoni, quindi il tragitto che lui fa per arrivare sotto casa di questa ragazza che deve aspettare è Bohemian Rhapsody dei Queen, che lui canta a squarciagola con le cuffie, fregandosi di tutti quelli intorno che potrebbero guardarlo male, ma io lo facevo in bicicletta queste cose, di girare con le cuffie e cantare fregandomi di tutto, però me lo chiedevo, diciamo, com'è che non mi tira in testa niente nessuno, però era così.
E allora noi per salutarti riavvolgiamo il tuo Walkman degli anni 90 e mettiamo proprio Bohemian Rhapsody dei Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't
Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
magnifico.
Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
No.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Dai, il gong te lo lascio. Te lo lascio.
È un vero peccato che non abbiamo i capelli come in Wayne's World, se no potevamo fare la famosa scena.
Se qualcuno
macchina.
Fosse sfuggito, Freddie Mercury è morto.
Quindi, ma dai, questo mi dà serenità perché avevo mantenuto il brand aziendale.
Benissimo. Ah, allora. E tra l'altro, Freddie Mercury non c'entra nulla col titolo della trasmissione.
No, niente, è un caso.
Se c'entrasse l'avremmo chiamata Freddie Comics.
Sì, sì, non è quello caso.
Ma non c'entra.
Però questa è una freddura che usiamo spesso.
Santo cielo. Allora,
perdonatelo perché torniamo. Non sa cosa fa. Andiamo avanti con la trasmissione.
Torniamo
via.
A Odd.
Ciao.
Dopo Sergio Gozzino, ritorniamo.
No! Oh, scusate,
no, l'avevo
chiamato il 118. Mi è saltato il timpano.
L'opposizione migliore della mia vita, cioè il no, no, solo Darth Vader ha fatto meglio.
Tu sai
no.
Che i nostri tre ascoltatori non ci ascolteranno più la prossima puntata
perché hanno perso l'uso dell'udito.
Esatto, cioè l'unico problema è che non ascolteranno più nulla. È lì il problema.
Dovremmo
quindi
essere l'unico programma radio mimato.
Sì, è triste.
No, mi è venuto in mente prima di lasciare lo spazio a Dario, che in realtà è questo, va a chiudere tutto il cerchio di tutta la nostra serata, anche cinematografica. Bohemian Rhapsody è la colonna sonora del trailer di Suicide Squad, che è stato schifato e sputato dalle ortonali.
Sì,
e questa mi mangio una ciambella. Ok, ho capito. Scusate.
Bravo. Allora, dunque, quello che non ti abbiamo ancora chiesto è, vabbè, adesso tu hai pubblicato un libro, sei conosciuto, twittato, ripostato, ributtato, eccetera, eccetera, ma come è iniziato tutto?
Ah, ecco, questa è... Qua dipende quanto tempo hai, perché è una cosa molto lunga. Cercherò di... No, io non mi ricordo cosa ti ho detto nell'intervista, vorrei evitare di dirti...
Non ti preoccupare, tanto qua un po' verrà montata.
O peggio due versioni diverse. Per
cui... è su quello, noi facciamo questo
esatto.
Giochetto spesso.
Ok.
Così controlliamo se ci dici le bugie.
Però la cosa più interessante sarebbe avere due versioni completamente diverse.
Questa, esatto, certo. Mi adopererò per arrivare a questo risultato. Allora, la prendo alla lontana. Sì. Io un po' di tempo fa facevo video, sì, e lavoravo nel campo video e del cinema, facevo i backstage, ero abbastanza felice. Poi per motivi che non andiamo a approfondire ho dovuto smettere.
È tutto finito.
Esatto. E di conseguenza mi sono detto: vabbè, allora l'unico modo che ho, anzi, a questo punto il modo più semplice che ho per raccontare le mie storie è il fumetto, perché sono autonomo, scrivo, disegno quello che mi pare, male, ma vabbè, non c'entra. E non ho tutte le difficoltà che si incontrano quando cerchi di fare dei video, perché i video non li puoi fare da solo, anche se la gente pensa che col telefonino fai il video, dipende che video vuoi fare. Se no hai bisogno, anche se tu decidi di lavorare gratis, comunque il truccatore prende dei soldi, la costumista prende dei soldi, e se giri in un teatro riposati ci vogliono i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, ok, faccio i fumetti.
Poi la post-produzione richiede eoni.
Esatto, anche se la fai tu comunque, sì, se la stai facendo
eoni.
Nessuno ti sta dando dei soldi, vuol dire che sei ricco di famiglia, infatti. E allora va bene, sei fortunato. E quindi ho cominciato così... col puro intento di esercizio a pubblicare delle cose sul mio blog, dicendo io continuo, arriverò al momento in cui mi sentirò abbastanza pronto per fare quei progetti super mega fighi nella mia testa che vorrei fare.
Tipo un video di gattini.
Esatto, ovviamente.
La sua ambizione più alta.
I gattini su internet, quelli spaccano.
Quelli vanno.
Mentre facevo queste cose qua, fortunatamente sono stato contattato da Shocktom, che erano, insomma, hanno visto del buono già nelle cose che stavo pubblicando. Quindi io per l'anno successivo poi ho accumulato materiale e siamo arrivati al volume. E quindi sono ancora in questa fase, diciamo, vabbè, la crescita è continua,
è
sempre,
continua, certo.
Però mi piacerebbe poi arrivare a fare cose anche di altro genere. Per adesso rimango nell'ambito umoristico, anche perché sarebbe spiazzante se io da un giorno all'altro... è importante nel farsi conoscere e
certo, dare una continuità.
Esatto, se io il prossimo volume cerco di fare, che ne so, GP per dire, sì, la gente non capisce più chi sono io, cosa faccio, e quindi
uno che plagia GP.
Esatto. E quindi
diciamo che comunque all'interno di Shoddom ci sono talenti che possono avvicinarsi al videomaking, perché c'è Frafrog che comunque fa la youtuber,
sì, c'è
io fa youtuber da mo, esatto, voglio dire. Quindi voglio dire, ti puoi trovare anche con simpatici, sì, compagni di viaggio.
È vero.
Dunque tu mi hai detto che stai lavorando al prossimo, forse,
sì,
fumetto,
esatto,
30 pagine.
No, è una delle storie. Sì. La difficoltà è che le cose che funzionano in volume non funzionano su Facebook. Quindi su Facebook sto cercando di presentare sempre la tavola singola,
sì,
anche delle volte magari ci vuole anche quello a chiappa click.
Vallo a dire a Biggio che le cose che vanno su Facebook funzionano in volume.
No, dico le storie, sì. Il viceversa, diciamo,
sì, infatti.
Nel senso che io tutte le volte che ho messo su Facebook sulla pagina di Fumetti Crudi, che è la collana di Shocktom per la quale pubblico, sì, tutte le volte che ho messo storie da più pagine non funzionano,
certo, non sono immediate, e quindi
devi cliccare addirittura un'altra volta per andare a un'altra pagina, una roba impensabile
per l'utente medio di Facebook.
E quindi faccio entrambe le cose. Cerco di
mantenere l'hype su Facebook.
Esatto, e nel frattempo fare cose sempre con lo stesso genere del primo volume, però con un minimo di complessità in più, una storia da raccontare. Ecco.
Certo. Beh, dunque, intanto ti ringraziamo per essere venuto addirittura nei nostri studi. Gioca facile di Torino, quindi diciamo che... È tutto molto più comodo quando troviamo autore di Torino. La cosa che non vi ho detto nelle interviste fatte a Salone del Libro, che appunto non avete ancora sentito, ma che sentirete a breve, è che nel volume di Odd alcuni volumi sono usciti con delle pagine bianche. Stagliano mi ha detto scrivetemi, ve li sostituisco tutti. Sereni.
Io li terrei così, sempre spazio per prendere appunti.
Esattamente.
Dipende se le pagine bianche sono al posto di pezzi importanti.
E questo è il caso.
Vengono a trovarmi in fiera, gliele ridisegno.
Questa sarebbe anche un'ottima idea.
E questo io l'ho scoperto perché a un certo punto io ho trovato delle pagine bianche. Mi sono detto, guarda, allora sono andato dall'editore, ho fortuna di conoscerlo. Quindi grazie per essere stato qui tra noi.
Grazie a voi.
Adesso ci sentiamo una canzone, poi facciamo la solita rassegna che stiamo facendo negli ultimi mesi dei fumetti di cui vi avremmo tanto voluto parlare, ma che non, di cui non vi parleremo. E quindi canzone. Quanto è sul pezzo quest'uomo? Allora, come ormai è uso, ma potrebbe con l'anno nuovo accadere qualcosa per cui cambieremo un po' Mercury Comics, ma vi andiamo a descrivere velocissimamente alcuni volumi che abbiamo letto e che ci sono di molto piaciuti. Il primo è dei Denti Blu, Trizia, molto allegro, una fumettista molto dotata, fisicamente parlando, anche artisticamente, ma tutti notano più le curve che non il suo segno. Che vuole fare fumetti, ma tutti la vedono, diciamo, in un'altra cornice.
Come una fumettista molto dotata.
Sì, si fermano molto dotata. Dopodiche...
Pedro Perez Pedro il disegnatore, Perez, quindi in realtà sì. Non è una fumettista quello che disegna, però disegna no, no. Una fumettista, è un metafumetto.
Sì, in buona misura. Dopodiché Paco Roca, autore che a me piace sempre moltissimo, Tunue, che ha editato praticamente tutto quello che Paco Roca ha scritto, edita anche quest'ultimo volume, La Casa. Tre fratelli ottengono in eredità, dopo la morte di loro padre, la casa delle vacanze, diciamo, e devono decidere cosa farne. Un volume molto bello che approfondisce i temi familiari e che a suo modo è molto poetico. Di poetico in poetico passiamo a un volume che io ho trovato veramente eccezionale. Anche di questo tra un po' sentirete intervista l'autrice, perché l'abbiamo raggiunta al suono del libro. Simona Bini, l'autrice, sempre tu noi, questa volta Tipi Tondi. Il libro Dammi la mano parla di due ragazzi con grossi problemi familiari e che ovviamente a scuola hanno altrettanti grossi problemi, che però hanno la fortuna di incontrare un docente che si interessa a loro e che
li aiuta
e cambia il loro destino fondamentalmente. È un libro bellissimo, consiglio a chiunque di leggerlo, è estremamente delicato e commovente, è veramente ragazzi, adulti, va bene per chiunque questo libro.
I Tipi Tondi, ricordiamo, sono i volumi di Tonue dedicati ai ragazzi.
E poi andiamo a From Here to Eternity di Francesco Guarnaccia. Questo volume mi è stato consigliato al Salone del Libro dagli autori di Quando c'era lui, cioè, mi hanno detto proprio vallo a prendere e non ti sbagliare, avevano ragione. Un libro che approfondisce attraverso le tematiche del mondo punk, diciamo, comunque rock molto duro, una storia molto tenera di un gruppo che arruola nella sua crew un pensionato, e questo darà la sponda per fare battute molto divertenti e per una conclusione per niente scontata.
E tra l'altro approfitto dell'occasione, Quando c'era lui esce il secondo volume,
sì,
il 15, quindi domani, in edicola.
Visto
che l'avevamo supportato quando c'era stato quell'episodio sgradevole
e l'abbiamo anche intervistato, e anche quello fa parte dello speciale del libro che tra un po' uscirà. Ultimi due volumi rapidissimamente, questi sono di casa Bao, From Here to Eternity e Shock Dome. Sono The Shender di Jeff Lemire e Dustin Nguyen, un libro di fantascienza a mio avviso fantastico per come è scritto e per come è disegnato. La storia di un androide che si trova a vivere in un mondo in cui gli androidi sono fuori legge, perché di fatto sono stati i protagonisti di un genocidio di tutte le varie razze che compongono questo mondo, questi mondi fantascientifici descritti in The Shender, disegnato benissimo, sceneggiato ancora meglio. In questo caso Jeff Lemire non è il disegnatore, è lo sceneggiatore, e è ovviamente il primo di una serie di volumi, veramente veramente bello,
eccezionale qualità di tratto, disegno, grafica.
È uscito
colore.
Già anche il secondo,
anche il secondo, sì. Io ho già letto il secondo e mantiene gli stessi standard, veramente notevole. Per concludere, sempre fantascienza, Rocket Girl, scritto da Brandon Moncler ed Amy Reader. Rocket Girl è la storia di una poliziotta molto giovane del futuro che deve tornare indietro nel passato per evitare che alcune corporazioni diaboliche si impossessino del suo mondo. Va tutto storto, ma proprio tutto, una bella storia. C'è scritto volume 1 sulla copertina, in realtà è quasi autoconclusiva la storia, lascia un gancio per il futuro, ma si regge molto bene.
Non è necessario seguire tutta la serie, basta.
Ma in realtà io prenderò molto volentieri il secondo volume appena esce, perché ci sono delle cose che ovviamente devono essere ancora spiegate, veramente veramente divertente. Cosa dire, sempre tornando a Shock Dome, molti di voi avranno letto che Eridan ha chiuso la sua pagina. Eridan ci ha accompagnato personalmente, mi ha colpito la chiusura, perché per me Eridan è stata la prima intervista importante che io ho fatto in Mercury Comics. E ci tenevo proprio a intervistare lui, perché per me era stato un autore incredibile, forse il primo italiano che facesse webcomic in maniera sistematica. Ricordiamo che all'inizio Eridan pubblicava una volta al giorno
tutti i giorni,
tutti i santi giorni
e tutti gli anni. Fra l'altro, l'altra cosa interessante per noi che siamo più o meno coetanei di Eriadan è sì. che, essendo autobiografico il fumetto, ci ha portati, diciamo, dagli anni dell'università fino agli anni della famiglia tutti insieme. E quindi è come vederlo non pubblicare più, è come se il tuo amico vicino di casa, eccetera eccetera, con cui hai condiviso buona parte della giovinezza, andasse a trasferirsi in un altro paese.
Infatti. Però giustamente ognuno incontra e vive la propria vita e prende le decisioni che ritiene più corrette per questa, quindi noi siamo contenti che Eriadan ci abbia accompagnato fino a qua. Speriamo di rivederlo, perché a me il suo segno piace tantissimo, la sua poetica anche, però che si prenda il suo tempo e decida poi lui quando e se rientrare. Un saluto quindi a Eriadan da tutti noi, ciao.
E speriamo quantomeno di beccarlo ogni tanto a qualche gioco da tavolo, perché sì. condividevamo anche quella passione.
Esattamente. E quindi adesso ci sentiamo una canzone e poi c'è ancora qualcosina da dire.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare, abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccatissimo. Ma paveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam, 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze. Quanti problemi risolti, ma un cuore grande così, così, Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Fa fifi, fa fifi, Italia è viva. Sì, Italia no. Italia sì. Italia no.
perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No. No.
Sì, qui dai, si taglia tanto.
Cosa?
Qui, qua cominciano poi a cazzeggiare.
Ah, sì, cominciano sì, a cazzeggiare, sì. Male, sì. Molto male. Allora,
la terra dei cachi.
Andate sul sito di Mercury Comics e troverete, come vi ho detto, ci sono ancora degli speciali che dobbiamo montare, ma due li abbiamo già montati. Il primo su Vistorio Comics, dopo
Balloons
che
and Balot.
Abbiamo fatto il collegamento con la stazione spaziale, poi siamo andati in loco, sono venuti loro qui a presentarci, siamo andati noi in loco da loro a intervistare. Tutte le persone che esponevano, sì, sto usando un plurale mai stati, lo so.
Sì, no, non è vero, ha ragione, perché sono andato anch'io a mangiare la yucca.
Lui è arrivato, come si suol dire, nel momento sbagliato, nel posto giusto, però c'era anche lui. Detto questo, sul sito di Mercury Comics e su Facebook anche trovate i collegamenti a tutte le interviste di Balloons and Balot, e poi trovate anche il fatto che sempre il sottoscritto insieme a Fab sono andati a imperversare nel circolo dei lettori e c'era il signor Leo Ortolani, quindi ci è capitata
anche il signor Arturo
Parchetti e anche la signora Ortolani, e noi abbiamo intervistato tutti come se non ci fossero domani.
E io posso farti un po' di invidia?
Sì.
La tua prima intervista è stata con Eriadan, la mia prima intervista è stata con Leo Ortolani.
E infatti ci tenevo a farne una seconda perché dovevo cancellare la prima.
Non è vero, dai, l'abbiamo preso un po' per i fondelli.
Poco ma... poco proprio. Allora. Beh, con noi Leo Ortolani è stato carinissimo.
L'abbiamo fatto con amore. Vero, quindi, sì, sì.
Tu e Claudia, credo.
No, c'era il Bitta.
Ah, il Bitta, giusto.
Il Bitta e la di lui moglie.
E la di lui moglie, sì.
Comunque, Leo Irene, era vabbè. Al circolo dei lettori a presentare l'ultimo libro.
Il buio in sala.
Il buio in sala, che in realtà è una raccolta, per quasi tutto una raccolta delle strisce che ha pubblicato sul blog, che riguardano i commenti di film che ha visto.
Esattamente.
Ora Leo va a vedere dei film incredibili, cioè da come li racconta.
Tranne uno, direi tutti gli altri blockbuster.
Tutti blockbuster e ne parla a suo solito. Sì. Cioè.
Continua a scusarsi perché a lui Prometheus è piaciuto, a parte che ha eletto il premio Prometheus ogni volta che qualcuno fa qualcosa di veramente stupido all'interno di un film.
Infatti gli è piaciuto perché gli ha dato un sacco di spunti, ammettiamolo.
E ai fortunati che sono andati lì, me e Fab insieme a altre centinaia di persone, Leo Ortolani ha letto in diretta la nuova striscia che da oggi credo è sul suo sito, che parlava di Apocalisse.
C'è?
X-Men, l'era di Apocalisse.
E, allora, il libro è godibile, si legge bene, c'è anche qualcosa in più rispetto a tutto quello che è apparso sul blog. Lascia un po' perplesso l'idea di stamparlo su delle pagine color azzurro, che sembra di leggere un fumetto tatuato su un puffo.
A te non è piaciuto? Io l'ho trovato
carinissima sulla carta da zucchero.
Questa cosa.
Infatti è carina, anche a me non
carta
è dispiaciuto.
Io lo trovo un po' faticoso da leggere, se devo dire.
Poi diciamo che ci sono delle prefazioni abbastanza importanti all'inizio.
Sì, di un mare di gente, fondamentalmente.
Veramente la qualunque.
Sì, partiamo da Recchioni, poi c'è Zero, mi pare di ricordare.
Sì.
Panda piace,
sì.
Certo.
E poi abbiamo
Manhattan.
C'è persino Doc Manhattan che non ha disegnato, ovviamente.
Sì. Però diciamo che poi tutto il giro di autori che vanno anche al cinema insieme spesso,
con lui,
tolto Doc Manhattan.
Sì.
Quindi praticamente le vignette se le vedono mentre c'è il film, che lui le schizza lì e gliele racconta, sì. E poi se le sono beccate nel libro.
Ah, parlando di Doc Manhattan, se non sbaglio, anzi dovrei aver partecipato all'ultimo Indiegogo, la supervisione del Doc Manhattan stanno uscendo dei fumetti.
Sì, sì, sì. Sì, ne parla anche adesso sul blog.
Sì, infatti, io ho preso l'ultimo, vediamo quando arriva. Fantascienza, l'ultimo.
Boom. Allora, siamo in chiusura, direi, e sì. Iniziamo a dirvi che cosa c'è da adesso a luglio come fiere nuvolose.
Sì, per la rubrica.
Adesso comprerà una vocale.
Tanto il tecnico è momentaneamente distratto, quindi possiamo dirle tranquillamente in fretta.
Non c'è Rox,
non importa.
Salutiamo, però partiamo. Vai. Con le fiere nuvolose. Allora direi
diamo una data, che ci sono un tot di eventi.
Ok, sabato 18 e domenica 19 giugno 2016. Vai.
Abbiamo PAF, Pensieri a Fumetti Festival a Modena, Modena. In cui il tema è la comicità. La WorldCon a Bari.
Dopodiché a Casale Comics and Games a Casale Monferrato.
A Fe Comics and Games a Ferrara.
Sì, non è quello per il ferro.
Rosy Comics a Rosignano.
La seconda Rosy Comics, bello il titolo, Rosignano Solvay. E poi basta, perché passiamo di settimana, quindi esatto. Il 24 e il 26 giugno.
Un mare di comics a Marina di Castagneto Cartucci.
Avrei detto Cervinia, ma comunque va bene così. Il 9 e il 10, luglio.
Crime City Comics, Castiglione dei Pepoli, Bologna.
Bologna, e poi basta perché gli altri ve li diciamo sì, la prossima cosa. Giusto per informarvi dell'attività della Cascina invece. Allora, Cascina Roccafranca ha iniziato il 5 giugno e proseguirà fino al 29 giugno la rassegna Cascina sotto le stelle, che presenta un pacco di cose.
Sì, la Cascina Roccafranca ha organizzato anche quest'anno un ricco calendario di appuntamenti per l'estate. La rassegna estiva Cascina sotto le stelle si svolge dal 5 giugno al 29 luglio e prevede musica, ballo, cinema, teatro, animazione, serate per famiglie. Tutti gli appuntamenti ovviamente conviene andarli a leggere sul sito.
Sì, anche perché ce ne sono tantissimi, praticamente ogni due o tre giorni ce n'è uno, quindi se non volete fare notte con noi andate sul sito www.cascinaroccafranca.it. Ricordiamo che la Cascina Roccafranca il 24 giugno è chiusa, festa patronale del Comune di Torino. Per chi avesse dei bimbi piccoli, diciamo fra i 6 e gli 11 anni...
Sì. Presso i locali della Cascina Roccafranca dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
Aspetta, non abbiamo detto cosa. Dalle 16.30 e 30 c'è l'estate, ragazzi, per i bambini dai 6 agli 11 anni, come detto. Quando? Dal 13 giugno, quindi da oggi, se non li avete portati oggi siete già in ritardo. Sì,
perché voi che non avete progenie, forse non avete colto il fatto che la maggioranza dei genitori è in panico totale perché è finita la scuola.
Ma noi non abbiamo
c'è metà del traffico per le strade, quindi quindi la soluzione del traffico è l'analfabetismo, semplicemente.
Noi non abbiamo progenie, ma abbiamo nipoti.
È una soluzione per un sacco di cose, l'analfabetismo.
Esatto.
Vabbè.
Per dire, hai molti meno più male... sostenitori della nazionale.
Ah beh, senz'altro.
Comunque, scusa. Meno male che noi facciamo cultura.
Ritorniamo ai bambini. Dal 13 giugno al 29 luglio li potete portare state ragazzi in Cascina Roccafranca. Poi,
magari come... se li avete iscritti prima.
Sì, ecco, questo potrebbe essere un ottimo vantaggio.
Magari ve li prendono lo stesso.
Arrivare. Potete... E poi avete le vostre quattro settimane da dipendente Fiat di vacanza a luglio. E infatti... dal 29 agosto al 9 settembre rinizia, prima dell'apertura delle scuole, l'estate ragazzi sempre di qua. Che cosa si fa?
Giochi, esperienze, piscina, uscita settimanale e compiti a cura dell'equipe di Essere Umani.
Sembra una faccia.
E ricchi premi a cotillon.
E sono riuscito a trasformare la faccia in una U.
No, ma probabilmente
era
è così.
L'obiettivo di questa
probabilmente
di questa
è così,
classica.
Perché Essere Mani non mi sembra molto uno slogan.
Essere mani.
State riuscendo a trollarvi da soli in modo magnifico.
Siete
non
dei manisti,
abbiamo bisogno.
Cioè, veramente.
Aspetta, che c'è anche il prezzo, 92,99 euro la settimana, tutto compreso.
Il 99 non lo so, dovrei letto, ma non importa.
92,99, ma neanche l'IKEA riesce a fare un prezzo così, scusa.
Cioè il vostro spot è veramente pubblicità progresso, fa venire voglia di fare dei figli.
Ma se avete anche dei figli più piccoli,
sì?
5 anni.
Sì,
non c'è la rocca incantata.
Niente, qualcosa prima ancora?
Prima te li guardi tu. Sempre.
Niente, non c'è soluzione.
Normalmente stanno dentro uno dei genitori.
No, ma non così prima.
E non hanno bisogno della
c'è la piscina, li lasci lì a mollo,
sì.
Li vai a ritirare la sera, okay. Li sbatacchi contro il muro.
Un'idea.
Questo sembra poco prima o poco dopo di The Jackal, che andatevelo a vedere su YouTube perché fa morire.
Okay. Dicevamo che c'è la rocca incantata.
Ok, dal 27 giugno al 29 luglio, dalle 8 alle 18, per i bimbi dai 3 ai 5 anni. Riunione con i genitori martedì 31 maggio, se non ci siete andati, peccato.
È stato un piacere.
Non pubblicheremo l'estratto sul blog.
Vogliamo dire anche qua i prezzi?
Sì. Vogliamoli dire.
Allora, 99,99 euro, però se gli lasciano un centesimo sono contenti. La settimana a tempo pieno.
No, sul serio 99,99?
Come fai a dubitare di me? 79,99 euro.
È preciso.
E 99, anche qui se gli lasciate un centesimo, non vorrete mica fare i pitocchi sul resto.
No.
Uscita alle 13.30, c'è possibilità di riposo pomeridiano, gioco libero organizzato all'interno, attività in giardino, cucina. Cucina mi sembra un po' pericoloso per dei bambini dai 30.
No,
ma dipende, magari gli fanno fare delle crudite.
Piscina, sì, uscite nei parchi cittadini.
Gli fanno spilettare il pesce, se mai. Questa roba tranquilla, cioè roba... Esatto.
Anche la Charlotte Flambé, per dire.
Ma perché no? No, insomma. Tutte cose che ai bambini piacciono e sono assolutamente prive di rischi.
Innocue.
Allora, fra 22 ore...
Bravo, benissimo. 15 giugno, ore 21, danze tradizionali popolari e musica dal vivo con le picche di DuFolk. Musica, via.
Posso mettere un po' di suoni fastidiosi?
Secondo me non ne hanno bisogno.
Era comunque l'ultimo. Se, cioè,
ci sono disturbi sulla trasmissione. No,
la sigla!
No, ma io voglio sentire quanto riescono ancora a trollarsi.
Questo qualcosa. È gratuito 99 centesimi.
Come gratuito 99 centesimi?
Perché 99 centesimi?
Ma poi non è gratuito.
No, ovviamente qua stavo scherzando.
Ah no, perché prima no, invece era tutto sul serio.
Allora,
possiamo salutare?
Ma poi alla fine lo tagliamo tutta questa roba, vero?
No, facciamo lo speciale di questa
facciamo
parte.
Lo speciale, esatto.
Io le raccoglierei tutte in un volume, in una musicassetta,
in un volume.
Una musicassetta.
Una musicassetta. Sarebbe interessante poi ascoltarla, la musicassetta.
No, sarebbe interessante trovarne musicassette.
Ma quelle forse ne trovo ancora qualcuno.
Musicassette, sì.
Tutti abbiamo. Metterei tutte le gli avvisi della Rock Agenda in un carillon.
Cioè,
se uno lo apre, c'è la ballerina che gira e
anche voi due della Rock.
No, ma anche noi due, anche vecchi, anche quelli con Rox, quelli con Freddie Mercury, allora, i primi, insomma.
Se non vogliamo salutare.
Qui la temperatura è arrivata a dei livelli quasi imbarazzanti.
E quindi direi che un saluto da Jobin.
Un saluto dall'Angoliere.
Un saluto da Bergeborg.
Un saluto da Mac.
Un saluto da Morsa.
E un saluto da Fab, che è tornato prima dell'ospite.
E grazie
e un
a
saluto da Odd.
Che è stato bruciato da Jobin. Bravo. Adesso, cos'è che volevi dire prima di rovinargli l'uscita? Jobin, vergognati.
Volevo presentarlo.
Yes, it's over. How'd you like it?
I don't know. I slept through the whole thing.
Well, you didn't miss much.